Questa mattina voglio iniziare questo tempo insieme raccontandovi una favola antica. Non so se avete mai sentito la storia della colomba e del falco assassino. C'era una vecchia favola narra di una colomba che si lamentava con i suoi compagni uccelli che c'era un falco assassino che era assetato del suo sangue, quindi non sapeva cosa fare. E uno le consigliò di volare basso, così magari il falco non l'avrebbe presa. Però la colomba pensò che il falco volava anche lui basso. Un altro le consigliò di volare alto. E la colomba pensò che anche se volo in alto, il falco può salire in alto. Un terzo le suggerì di nascondersi tra gli alberi della foresta. E la colomba ci pensò un attimo e capì che in mezzo alla foresta c'erano altri pericoli. E poi è proprio il posto dove sta il falco. Un quarto si raccomandò, dice, ma rimani in città. E la colomba pensò, in città mi darà la caccia l'uomo. E poi c'è il falconiere che addestra il falco ad accacciare, a cacciare gli altri uccelli che magari mi cava gli occhi e si mette a istruire il suo falco. E infine uno gli disse, nasconditi tra le fenditure della roccia e lì starai al sicuro. E così la colomba ascoltò questo consiglio e si nascose tra le fenditure della roccia e trovò protezione. E questa è solo una favola, ma rende benissimo l'idea. L'essere umano è come quella colomba ed è vittima di tanti attacchi. Il peggior nemico che ha l'essere umano, soprattutto il credente, ce l'hanno tutti, ma anche il credente e soprattutto il credente, ha come nemico Satana. E Satana rappresenta quel falco assassino. Satana, dice Gesù, è stato omicidio fin dal principio. Però Pietro lo definisce il leone ruggente di chi possa divorare. E la roccia rappresenta Cristo. Solo vicino a Cristo, attaccato a Cristo, l'essere umano può stare al sicuro. E il credente, se si allontana da Cristo, oltre a Satana, ha anche altri nemici. C'è la sua carne. Il suo cuore è incline al peccato, perciò lo inganna in continuazione. Poi abbiamo come il nemico del credente c'è il mondo che cerca di attirarti a sé. Tutti questi nemici attaccano sempre sullo stesso punto, cercano di farti uscire fuori da quella roccia. E così una volta che sei uscito fuori, diventi vulnerabile e puoi essere preda e catturato facilmente. Stiamo studiando la lettera ai Galati e questo è proprio quello che è successo nelle chiese della Galazia. Si erano fatti staccare dalla roccia, si erano fatti togliere Cristo, l'unica protezione che avevano in tutte quelle loro intemperie. Ma anche noi rischiamo di farci allontanare dalla roccia, o magari senza neanche che ce ne siamo accorti, ci siamo già fatti allontanare da Cristo. O peggio ancora, non siamo mai stati vicino a Cristo. Le chiese della Galazia si erano fatte allontanare da Cristo e stavano diventando eretiche. Se possiamo andare in Galati 5, e leggiamo i versetti dal 2 al 12. Galati 5, dal 2 al 12. Dicono così: ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non obbediate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Ma Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facciano pure virare quelli che vi turbano. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa epistola e Paolo, dopo aver difeso il suo apostolato nei primi due capitoli che abbiamo visto, dopo aver difeso e portato tanta e tanta sana dottrina, adesso arriva a mettere in pratica tutto quello che ha fatto finora. Ricordiamoci che nelle chiese della Galazia c'erano i credenti provenienti sia dai giudei che quelli provenienti dal paganesimo. Perciò c'era bisogno di formare queste chiese all'inizio. Paolo spiega la differenza nella pratica di come deve vivere il cristiano a differenza del giudeo e a differenza del pagano. Oggi ci concentreremo per la differenza sul giudeo. Al versetto 1 del capitolo 5, avevamo visto l'altra volta, Paolo dice: Cristo ci ha liberati, quindi è qualcosa che ha fatto Cristo. Perché? Per quale motivo l'ha fatto? Dice: perché fossimo liberi. E poi da questo ordine dice: adesso tocca a noi, c'è questo primo obbligo che implica la responsabilità dell'uomo. Paolo dice: state dunque saldi. Il credente deve impegnarsi a difendere la propria libertà. E la prima cosa che deve fare il credente per difendere la sua libertà è stare attaccato a quella roccia, essere unito a Cristo e dipendere da Cristo. E la domanda per noi oggi è questa: siamo veramente attaccati a quella roccia? Oppure ci siamo allontanati da quella roccia? O peggio ancora, non l'abbiamo mai conosciuto, quella roccia? Oggi vedremo tre dichiarazioni da abbracciare per dimostrare una relazione genuina con Cristo. Voglio ripeterle. Tre dichiarazioni da abbracciare per dimostrare una relazione genuina con Cristo. La prima cosa: riconosci che le tue opere non contribuiscono alla tua salvezza. Poi vedremo: ravviva la dimostrazione amorevole della tua fede. E infine riconsidera se la tua opera edifica o distrugge la Chiesa. Vediamo subito questa prima dichiarazione che devi abbracciare. Riconosci che le tue opere non contribuiscono alla tua salvezza. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Vediamo subito questa prima parola. Ecco, ecco si collega a tutto quello che ha detto Paolo fino a questo momento. Ecco che siamo arrivati al dunque. E poi dice: io, Paolo, vi dichiaro, c'è questa puntualizzazione, dice: io, Paolo, c'è tanta forza in questa dichiarazione che viene anche ribadita al versetto 3, dichiaro di nuovo. Chi è che parla? Dice: io, Paolo, c'è questa puntualizzazione, è inteso non l'uomo, ma è inteso l'apostolo, come abbiamo studiato al capitolo 1, il messaggero, colui che viene mandato da Gesù Cristo. In poche parole, Paolo mette tanta enfasi non solo alla sua autorità, ma soprattutto all'importanza di ascoltare questa dichiarazione che viene direttamente da Dio. Ecco quello che non dovete assolutamente fare, dice. Non dovete farvi circoncidere. Se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Guardiamo l'unico aspetto positivo in questa faccenda, che i Galati non erano ancora circoncisi, perché c'è questa ipotesi: se vi fate circoncidere. Quindi stavano pensando di circoncidersi, ma la Chiesa era ancora in qualche maniera, possiamo dire, sana, ancora stava ancora in piedi. E dobbiamo chiarire che l'obiezione di Paolo non riguarda la circoncisione in se stessa, cioè tutti i giudei erano circoncisi, anche lui era circonciso, Paolo non si sarebbe neanche opposto alla circoncisione di qualche cristiano. Ad esempio, lui ha fatto circoncidere Timoteo, perché Timoteo era metà giudeo, per cui per evangelizzare i giudei poteva essere un favore per Timoteo. Ci sono conosciuto in America gente che ha fatto circoncidere i figli, perché nel loro stato, credenti, c'è un obbligo per quanto riguarda di circoncidere i figli. Non so se ci sono sconti sulla sanità, perché a livello anche di igiene e di salute la circoncisione fa bene. E Paolo, il serio avvertimento di Paolo riguardava proprio una falsa motivazione, la falsa idea secondo cui la circoncisione potesse farti avere qualche beneficio, qualche merito spirituale davanti a Dio. La circoncisione per un cristiano non è richiesta come un atto di ubbidienza per mostrare la propria salvezza. E i giudaizzanti invece sostenevano, l'abbiamo visto in altre forme, sostenevano che la fede in Gesù Cristo, sebbene fosse importante, non era sufficiente a una salvezza completa. Questi non negavano apparentemente il nuovo patto, ma prendevano i due patti, il vecchio e il nuovo, e vedevano Cristo come qualcuno che ha aggiunto a quello che ha iniziato Mosè. Per cui il vecchio patto era ancora valido. Cristo aveva soltanto detto qualcosa in più. Cristo aveva aperto le porte del cielo, per così dire, e adesso toccava all'uomo mettere in pratica quella legge che c'era nel Vecchio Testamento. Per cui non era una salvezza al 100% da parte di Dio, ma era una salvezza al 90-99% da parte di Dio, e l'uomo deve fare la sua parte. E la colonna portante di questa eresia era la circoncisione. Paolo dichiara con forza che farsi circoncidere allo scopo di guadagnarsi dei meriti di fronte a Dio significava che Cristo non sarebbe giovato a nulla. E questa affermazione, se la guardiamo in modo superficiale, potrebbe essere innocua, innocente. Che problema c'è? Non c'è un guadagno se mi faccio circoncidere, ma non c'è neanche una perdita. Invece, da quello che dice dopo, questo porta a delle conseguenze, perché cercare di guadagnarsi dei favori da Dio secondo i propri sforzi porta delle conseguenze. E il sacrificio di Gesù, per quanto perfetto sia, non può espiare la colpa di chi confida nelle proprie opere. E una tale dichiarazione si poteva applicare sia ai credenti che ai non credenti che facevano parte di queste chiese della Galazia. Per i non credenti era un invito a non riporre la loro fede nelle loro opere, perché non ci sarebbe stata salvezza, Cristo non avrebbe potuto salvarli. Invece per quei credenti che volevano farsi circoncidere, questi, se avessero fatto una cosa del genere, ricordiamoci che questi avevano fatto una professione di fede, per cui avevano accettato il Signore Gesù Cristo come Signore e Salvatore, e se si fossero fatti circoncidere avrebbero dimostrato un'incoerenza totale con la loro fede in Gesù Cristo. Quando arrivi a comprendere il Vangelo, vai da Cristo perché comprendi la tua bancarotta spirituale. Riporre la fiducia in Gesù Cristo significa che riconosci che nessun uomo è in grado di salvare se stesso. E abbiamo visto la colomba che è corsa a quella roccia, perché se restava fuori dalla roccia, dovunque si poteva nascondere, ci aveva un destino scontato di morte. Allo stesso modo per il credente, corri a Cristo a testa bassa, perché comprendi la tua totale inadeguatezza di fronte a Dio, comprendi la natura di Dio, comprendi chi è Dio e comprendi chi sei tu, comprendi chi è Dio, un Dio perfettamente santo, un Dio perfettamente giusto, e comprendi che accostarsi a Dio richiede una giustizia perfetta che è impossibile all'uomo da raggiungere. Ed hai più che mai bisogno di quel sacrificio espiatorio, del sacrificio di Cristo. Il sacrificio di espiazione di Gesù non può giovare a una persona che confida nelle proprie opere. Infatti guardiamo il versetto 3. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Come abbiamo già detto, Paolo dichiara di nuovo, c'è questa forza in questo testo, perché non è un gioco innocente farsi circoncidere e vantare dei meriti di fronte a Dio. Perché se vi fate circoncidere, vuol dire che diventate come gli ebrei che avevano rifiutato Cristo, e avete i loro stessi obblighi, dovete osservare tutta la legge. Quindi non si tratta di mettere in pratica solo qualche principio della legge, ma si deve mettere in pratica la totalità della legge. E Giacomo 2 ci dice che chiunque mette in pratica tutta la legge ma la trasgredisce in un solo punto si rende colpevole di tutta la legge, quindi in questo senso perderebbe la sua salvezza. E non esiste un uomo capace di ubbidire a tutta la legge, ad eccezione di Gesù Cristo. Quindi nessun uomo può adempiere a una legge perfetta, santa e giusta, che è la legge di Dio. Ora Paolo mostra nella pratica cosa significa quello che ha detto prima, che Cristo non vi gioverà nulla. Perché dice, chiunque vuole essere giustificato dai propri sforzi, dalle proprie opere, non ha niente a che fare con Cristo. Dice, siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Nella traduzione originale il significato ha più a che fare, per quanto riguarda separati, con siete sciolti da qualcosa. Invece scaduti significa lasciare la presa. Cristo è da una parte e tu sei sciolto da Cristo, hai lasciato la presa, non sei più vicino a quella roccia. Paolo sta dicendo che una persona che vuole vivere secondo la legge rifiuta di vivere per mezzo della grazia. Se vuoi essere giustificato dalla legge, significa rifiutare la via della grazia, rifiutare Cristo. E Gesù è chiaro in Luca 11, 23, dice, chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me, disperde. O sei con Cristo o sei contro di Cristo. Non esiste una salvezza a metà, un po' di opere, un po' di fede e mettiamo a posto le cose. Se non raccogli con Cristo, disperdi. Ed è molto importante precisare che Paolo non sta dicendo che la salvezza si possa perdere. La Bibbia è piena di versetti che dicono che una persona giustificata, come abbiamo ascoltato stamattina, davanti a Dio, non può perdere la salvezza. E senza entrare troppo nell'argomento, mi viene in mente Romani 30, 8:30, che dice che quelli che Dio ha predestinati, li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Sarebbe un grandissimo controsenso se Dio ti prende, ti giustifica, ti chiama e poi ti abbandona. Giovanni Gesù dice al versetto 10:29, parlando delle sue pecore, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Se dipendesse dall'uomo, allora la salvezza si potrebbe perdere. E non so io personalmente quante volte in un giorno potrei perdere la salvezza. Ma la salvezza è sicura perché viene da Dio. Quindi questo ci rende forti, ci rende saldi nella fede, perché viene da Dio. Quando qualcuno scade dalla grazia e si allontana da Cristo, è perché in realtà non è stato mai salvato. Come ci dice Pietro. Pietro dice, avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio. Il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Seconda Pietro 2, 22. In poche parole non è mai diventato una nuova creatura, ma è rimasto quello che era prima ed è tornato dove stava prima. Perciò il credente non può perdere la sua salvezza. Oggi nella Chiesa non c'è più il problema della circoncisione. Questo era un problema della Chiesa primitiva. Ma questo avvertimento di Paolo è più che mai valido anche per noi. Anche noi potremmo confidare nelle nostre opere buone. Ad esempio, come reagiamo quando siamo sopraffatti dai sensi di colpa, quando pecchiamo? Da come rispondi ti rendi conto se vai da Cristo, se riponi la tua fiducia in Lui, se vai ai piedi della croce, oppure cerchi di mettere a tacere i tuoi sensi di colpa, di colmare quell'atto, quella mancanza con atti di giustizia tuoi. Per fare un esempio pratico, sei venuto meno, hai risposto male a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi figli, ai tuoi genitori. E possiamo applicarlo come vogliamo. E ti rendi conto che quello che hai fatto non è una cosa buona. E sei sopraffatto da quei sensi di colpa. Allora cosa fai? Cerchi di recuperare? Diventi più gentile? Magari prepari un dolce? Magari fai un regalo? Non so. In che modo cerchi di acquistarti quella giustizia per meriti? Oppure vai ai piedi della croce e chiedi perdono? E chiedi perdono anche alle persone che hai trattato male? Un altro esempio che possiamo fare di ricercare una falsa giustizia per mezzo di opere, le preghiere che fai, la tua presenza in chiesa, le fai come un atto religioso e vuoi in qualche modo cercare di apparire, di meritarti qualcosa, oppure le fai soltanto come un atto di dimostrazione perché hai compreso quello che Cristo ha fatto per te? E questo dimostra la tua relazione con Cristo. Perché fai queste cose? Ancora guardiamo a quelle opere che hanno a che fare con la predicazione del Vangelo fuori. Perché predichiamo il Vangelo fuori? Perché cerchiamo di essere in qualche modo approvati da Dio per quello che facciamo? O predichi il Vangelo perché ti rendi conto della speranza che presenta il Vangelo? La tua giornata dove non va come vorresti? Dove vai a ricercare più che mai il tuo riposo? In quelle opere che fai tu, magari gli dai anche un senso di spiritualità? Oppure vai alla croce fidandoti di Cristo e chiedendo a Cristo aiuto per affrontare quella giornata con fede? E la Bibbia ci fornisce tanti esempi di uomini che hanno cercato con i loro sforzi di meritarsi qualcosa davanti a Dio, e Dio ha sempre rifiutato quelle opere. Partendo da Adamo, si fece una cintura di foglie di fico per mettere a posto le cose. E quale fu il risultato? Dio rigettò quell'atto di ipocrisia. Mi viene in mente ancora Saul, in Prima Samuele, quando anziché aspettare Samuele per offrire un sacrificio al Signore, offrì lui i sacrifici, pensando di meritarsi il favore di Dio. E quale fu il risultato? Dio rifiutò quel sacrificio e Saulo fece un peccato grave agli occhi di Dio. Ma ancora nel Nuovo Testamento troviamo Nicodemo, in Giovanni 3. Cioè, Nicodemo era un uomo, era uno dei capi dei giudei, era un uomo che faceva tante e tante opere. E va da Gesù a chiedere il suo benestare. E Gesù, che gli ha guardato nel cuore, gli ha detto subito: guarda che le tue opere non servono a nulla. Se non rinasci dall'alto, non puoi entrare in cielo. E infine, ultimo esempio che voglio citare, è Simone il mago di Samaria in Atti 8. Attraverso i suoi soldi voleva comprare il dono dello Spirito Santo. E Pietro gli risponde: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con il denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Una persona è gradita a Dio soltanto quando ripone la sua fede esclusivamente nel sacrificio di Gesù Cristo. Perciò, caro credente, abbraccia questa prima dichiarazione di Paolo per dimostrare una genuina relazione con Cristo. Riconosci che le tue opere non contribuiscono alla tua salvezza. E questo è qualcosa che dobbiamo fare in continuazione ogni giorno, perché la nostra natura e quella ci cerca sempre di farci elevare sugli altri e anche su di Dio, come se noi meritassimo qualcosa, di apparire migliori sugli altri uomini, migliori su Dio. Facciamo. Perché facciamo le cose? Ora, dopo aver visto cosa non dobbiamo assolutamente fare, vediamo invece cosa deve motivare il cammino del credente. E questo ci porta alla seconda dichiarazione da abbracciare. Ravviva la dimostrazione amorevole della tua fede. Poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Paolo fa quest'altra dichiarazione adesso. C'è un'altra puntualizzazione. In contrapposizione a quanto ha appena detto, chi vuole separarsi da Cristo si faccia circoncidere e confidi nelle sue opere, quanto a noi, invece noi, che non siamo quei legalisti che vogliono apparire belli di fuori, quel noi si riferisce a ogni vero credente. Noi che abbiamo sperimentato la grazia di Dio, siamo guidati da qualcos'altro. Paolo dice, quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. E Paolo menziona qui tre caratteristiche del credente contrapposte alle vite dei non credenti. Tre caratteristiche di una vita santa che persevera mediante la grazia. E sono caratteristiche tutte derivanti dalla prima caratteristica che andiamo a vedere. In primo luogo è una vita vissuta in spirito invece che nella carne. Il credente ha un nuovo cuore, ha una nuova natura spirituale, è nato dall'alto e ricerca le cose spirituali. Paolo usa una logica incredibile. La volta scorsa avevamo visto Isacco, il figlio della promessa, che poi viene detto il figlio dello spirito, una nascita avvenuta dall'alto, su una donna di 90 anni, sterile, da lei nasce questo grande patriarca Isacco. E lei lo chiama, Paolo lo chiama il figlio dello Spirito, e allo stesso modo tutti i credenti sono figli dello Spirito. E Paolo continua questo filo logico di dividere ancora carne e spirito anche qui, e arriverà all'apice del suo discorso tra poco, in questo capitolo 5, mostrando i frutti della carne e il frutto dello Spirito. Perciò il credente è guidato dallo Spirito. In secondo luogo, la vita del credente, grazie all'opera dello Spirito, è una vita vissuta per fede, non per visione. Sappiamo che la salvezza è solo per fede, ce lo dice Efesini 8, ed è un dono di Dio. Ma nello stesso tempo una vita di fede non è qualcosa che fai solo una volta, non è una preghiera che fai all'inizio, che ricevi Gesù, che credi in Lui. Ma una vita di fede è una vita che quando inizia continua. È una vita che continua nella fede. Il credente è unito a Cristo, va a quella roccia e vuole stare attaccato a quella roccia, non si vuole separare, cammina unito a quella roccia. E il credente si santifica camminando per fede, si fida di Dio, sia quando va tutto bene, e sia quando va tutto male intorno a lui. Non va per visione, anche quando le cose intorno a noi non le comprendiamo, il credente si fida di Dio e delle promesse di Dio. La terza caratteristica è che il credente cammina in paziente attesa e speranza. Che significa? Quando la Bibbia ci parla di speranza, è sempre qualcosa di certo, quindi è certezza. La speranza ci fa guardare al sicuro con sicurezza. A differenza del giudeo e a differenza dei non credenti, il credente ha la certezza, la sicurezza della sua vita sia di oggi che di domani. Ma cosa significa che aspettiamo la speranza della giustizia? Sicuramente ha un valore escatologico questo versetto. Noi in spirito per fede stiamo aspettando la nostra glorificazione, il credente vive con la piena fiducia nella propria gloria futura, ed è in attesa di questo bellissimo giorno che non vede l'ora di andare. Ma se guardiamo tutto il contesto, anche il versetto successivo, Questo versetto ha più a che fare, soprattutto a che fare con un altro significato. Qui dice: noi aspettiamo, e aspettiamo è al presente, noi siamo in attesa. E la domanda che ci dobbiamo fare è: cosa facciamo durante questa attesa? La traduzione esatta della parola giustizia usata qui ha più a che fare con rettitudine. Per comprendere questo passaggio dobbiamo considerare meglio che cos'è la salvezza, o meglio i tempi della salvezza. E la salvezza comprende tre tempi. C'è un tempo al passato, quando siamo stati giustificati, quindi è già avvenuta la giustificazione. C'è un tempo al futuro, quando saremo in gloria. E c'è un tempo al presente della salvezza, come dobbiamo camminare oggi nella salvezza. Ed è una via di rettitudine, di santificazione. In Filippesi Paolo dice, al capitolo 2,12, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Adoperatevi, dice Paolo, è qualcosa che bisogna fare, è un impegno, è un'opera che deve fare l'uomo. E dice al compimento della vostra salvezza. In attesa della glorificazione futura, il credente deve vivere con timore e tremore. La vita nello Spirito non è una vita né statica né passiva, ma è una vita che viene motivata da qualcos'altro. Guardiamo il versetto 6. Infatti in Cristo non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Paolo dice infatti è legato al versetto precedente, è una dimostrazione pratica di come vive il credente in spirito, per fede, in attesa della giustizia. In contrapposizione al giudaizzante, al non credente, guardiamo cosa fa in pratica il credente. In poche parole, l'aspetto esteriore non serve a nulla, è tutto insignificante, eccetto quando riflette in maniera genuina quella giustizia interiore ottenuta da Dio che ci ha giustificati. Infatti da Paolo dice appunto che non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Questo sta a significare che l'aspetto esteriore vale zero. I circoncisi non potevano vantarsi, e neanche noi che siamo incirconcisi possiamo dire di essere meglio di loro per l'aspetto esteriore. In Cristo non ci sono, abbiamo già visto, credenti di serie A e di serie B, divisi per razza. Non c'è nessuna razza, nessun sesso diverso, né tantomeno un aspetto esteriore. E queste cose, dice Paolo, non hanno valore, valgono zero. Invece quello che vale, quello che ha valore, quello che fanno i veri credenti, ed è un'altra cosa. Paolo dice qui, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Vediamo innanzitutto quello che vale, una fede che opera. La vita nello Spirito, come detto, non è né statica e né passiva, ma è caratterizzata da una fede che opera. E questo è in linea con la Scrittura. Efesini 2,10 dice, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. La salvezza presente si dimostra attraverso le opere buone che Dio si aspetta. Stiamo studiando la lettera di Giacomo con Gianluca. E questa parte di Galati, che dicono che Galati si contraddice con Giacomo, vediamo che si sposa benissimo invece con quanto ci ha fatto vedere Gianluca. La differenza tra una fede falsa e una fede autentica. La fede autentica è una fede che opera. Le opere non contribuiscono alla salvezza, ma dimostrano la salvezza perché riflettono quella giustizia interiore che è stata ricevuta da Cristo. E nel mondo evangelico tanti per ignoranza o per mancanza di fede rigettano la parola opere. Eppure quando non ci sono opere, non c'è neanche la fede. E se non c'è la fede, non c'è neanche la salvezza. Giacomo 2,20 dice, per chi sostiene che una fede senza viva non deve fare opere, dice, insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Oppure al versetto 2,26, Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Una fede che non opera è una fede morta. Ma il versetto 6 prosegue e ci dice ancora in che modo opera la fede. Paolo dice che una vera fede opera per mezzo dell'amore. Non serve a niente se facciamo le cose solo per mostrare la nostra bravura o per sentirci più buoni, se facciamo le cose illudendoci di meritare qualche cosa. I legalisti fanno le cose solo per mostrare se stessi. Il credente non vuole mostrare se stesso, ma vuole mostrare chi è che l'ha cambiato, vuole mostrare Cristo. E ciò che vale è una fede che opera per mezzo dell'amore. L'amore opera, la fede opera per mezzo dell'amore innanzitutto verso di Dio e verso il nostro prossimo. E non dobbiamo pensare, come fanno i cattolici, che l'amore contribuisce alla nostra salvezza, perché anche l'amore è una dimostrazione, un frutto della nostra saggezza e salvezza. Queste opere non sono per ottenere giustizia, ma sono proprio il frutto di quella giustizia, come ho già detto, imputata da Dio. Una caratteristica pratica della vita del credente è che vive in risposta all'amore che ha ricevuto da Dio, perciò ama. Ama Dio e il prossimo, proprio in ubbidienza a quello che ha detto Gesù in Matteo 22, i due grandi comandamenti. E per amare il prossimo dobbiamo innanzitutto amare Dio. Amare Dio e il prossimo dimostra una genuina relazione con Cristo. E questo ci porta, cari fratelli, ad autoanalizzarci. Anziché lamentarci sempre degli altri, guardiamo dentro di noi. La tua fede ti porta a operare per mezzo dell'amore o fai le cose solo per dovere? Quanto ami veramente Dio? Quanto ami la Chiesa in cui Dio ti ha messo dentro? Quanto ami i tuoi fratelli? Quanto ami il tuo prossimo? E l'amore non è solo verso quelli che ci fanno del bene, il nostro prossimo, ma anche quelli che ci fanno del male. Il vero credente ama gli altri, ama Dio perché lui è stato amato, e le opere fatte senza amore sono come quegli atti esteriori, non valgono nulla. Ne parleremo meglio le prossime volte, perché l'amore è una caratteristica essenziale che deve essere manifestata nella vita del credente. Ma volevo leggere alcuni versetti io. L'amore non va, le opere senza amore non valgono nulla. Sentiamo, lo conosciamo benissimo, cosa dice Paolo, ad esempio, in 1 Corinzi 13, al versetto 2. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E poi dal versetto 4 ci dà, dovrebbero essere 15 linee guida. L'amore è paziente, è benevole, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa. Spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Sapete una verità assoluta brutta, purtroppo? Tante volte non abbiamo amore per il prossimo perché non abbiamo amore verso Dio, perché non consideriamo quanto Dio ci ha amato. La pace con Dio che abbiamo ascoltato stamattina è innanzitutto una pace tra l'essere umano e Dio, non una pace che dobbiamo avere in questo mondo. Nel mondo avremo tribolazione. Ma la pace è fra l'uomo e Dio. Quindi dovremmo amare Dio per l'amore che abbiamo ricevuto da Dio, per il sacrificio del Signore Gesù. E l'amore per Dio e per il prossimo deve essere ricercato intenzionalmente e deve essere ricercato anch'esso in continuazione, perché non ci viene spontaneo, perché noi per natura amiamo solo noi stessi, siamo egoisti, tutti, è la nostra natura. Quindi ci dobbiamo impegnare ad amare Dio. Non è una cosa, mi viene dal cuore, amo Dio. Questa è un'emozione. Se comprendo la parola di Dio, l'amore e verso di Dio perché ho compreso che Cristo mi ha salvato. Questa è la seconda dichiarazione che devi abbracciare. Caro credente, ravviva la dimostrazione amorevole della tua fede. Ora, dopo aver visto queste due dichiarazioni per dimostrare una fede, una relazione genuina con Cristo, passiamo a vedere l'ultima, che è un po' il nostro termometro, ci fa vedere dove siamo, se siamo uniti a Cristo o se siamo lontani da Cristo. La terza dichiarazione, riconsidera se la tua opera edifica o distrugge la Chiesa. Paolo passa adesso a denunciare l'atteggiamento dei falsi insegnanti che stavano distruggendo la Chiesa. Il nostro brano ci parla di quest'opera distruttrice dei giudaizzanti. Ma i falsi insegnanti, i falsi credenti ci sono anche oggi nella Chiesa di oggi. E purtroppo la cosa più grave è che non sono solo i falsi insegnanti che cercano di distruggere la Chiesa, ma tanti credenti, o per ignoranza o per immaturità, ostacolano la crescita del corpo anziché favorirla. Questa è la cosa più grave. Perciò analizziamo se quello che facciamo edifica o distrugge la Chiesa. Paolo ci mostra cinque caratteristiche di chi cerca di distruggere la Chiesa, che vedremo velocemente proprio, tranne la prima ci fermeremo un po' di più. La prima caratteristica è che questi ostacolano la verità. Voi correvate bene, dice Paolo, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Paolo usa sempre questa figura di uno che corre, un atleta, perché nel mondo in cui lui era lì a evangelizzare i pagani, nel mondo greco c'era l'anfiteatro e all'interno di questo anfiteatro c'erano queste gare di atletica. E i Galati correvano bene, abbiamo visto anche quando abbiamo studiato il capitolo 4, avevano iniziato a camminare con un cammino di fede motivata dall'amore, che dimostrava l'amore. Si sarebbero cavati gli occhi, se era possibile, e li avrebbero dati a Paolo. E l'immagine che uno che corre viene ostacolato è molto significativa. Chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Questa è la domanda retorica di Paolo. Paolo vuole mostrare il motivo reale per cui sono stati fermati. I falsi insegnanti si oppongono sempre davanti ai credenti per non fargli ubbidire alla verità. I falsi insegnanti ostacolano sempre la tua relazione con Cristo, perché non hanno Cristo come priorità nella loro vita e non vogliono che la tua relazione con Cristo aumenti e che sia salda. Ed anche i credenti immaturi fanno la stessa cosa. Paolo non sta denunciando solo i falsi insegnanti, ma stava denunciando anche la loro superficialità, di come così presto si fossero lasciati bloccare di camminare rettamente. Sembra una cosa che non vedevano l'ora di fermarsi da andare a seguire Cristo. Se hai compreso che senza di Cristo sei spacciato, come fai a allontanarti da Cristo? Questo è il pensiero di Paolo. E purtroppo la verità è che è più facile ascoltare quelli che ti dicono di confidare in te stesso, nelle tue capacità, ascolta le tue emozioni, ubbidisci magari a qualche regola per sentirti più buono, mettere sempre l'uomo al primo posto, piuttosto che dipendere solo da Cristo. E a differenza di un falso insegnante, un vero insegnante vuole che Cristo regni in te, vuole che Cristo aumenti e vivi e che tu non professi solo di bocca che sei unito a Cristo, ma che Cristo lo fai regnare nella tua vita e ti fidi soltanto di Cristo. I veri insegnanti vogliono che tu possa essere attaccato a quella roccia non perché devi seguire una religione, ma perché è meglio per te se stai attaccato a quella roccia. È una vita di benedizioni, non tanto in questo mondo, ma sono benedizioni per il mondo a venire e dobbiamo rispondere con ubbidienza. E vivere nel legalismo, e il legalismo è quello che ostacola il Vangelo tante volte, cari credenti, il legalismo è molto più presente di quanto pensiamo oggi nelle chiese. Volete un esempio? Quanto siamo colpiti dagli scandali nella Chiesa? come reagiamo? Qual è il primo pensiero che mi viene in mente? Ah, io non farei mai una cosa del genere. Questo non voglio scandalizzare nessuno, è un pensiero del legalista. Siamo salvati per grazia, non per meriti. E il peccato è orrendo quando si manifesta sia nelle piccole cose che in quelle peggiori. Nelle cose peggiori noi lo vediamo per quello che è, ma Dio lo vede sempre anche nelle cose minori per quello che è. Il peccato è orrendo, perciò non possiamo insuperbirci. Dobbiamo rimanere umili e dispiaciuti quando succede qualcosa di scandaloso. Perché se siamo esenti noi da certi peccati oggi, è solo perché è per la grazia di Dio, è Cristo che ci ha protetto, non ci ha esposto a certi peccati. Domani potremmo essere noi a finire in quella circostanza e fare lo stesso peccato. Se siamo immuni e frenati da certi peccati, è sempre per la grazia di Dio. Ma non è solo il legalismo che ostacola la verità. Ci possono essere tante altre forme di freno alla verità, di ostacolo. E qui dobbiamo essere onesti con noi stessi. Esamina la tua vita. Secondo te, stai ostacolando la verità o la stai favorendo? Stai favorendo che Cristo cresca nella tua vita e nella vita degli altri? Oppure freni gli altri, gli ostacoli, li vuoi fermare perché tu non dipendi da Cristo? In che modo stai costruendo nella Chiesa del Signore? Quando partecipo veramente alla vita di Chiesa? Quanto mi impegno a favorire la crescita della Chiesa dove il Signore mi ha messo dentro? O la comunione fraterna? E la comunione fraterna è dal lunedì alla domenica, non soltanto venire in chiesa la domenica o qualche domenica e timbrare il cartellino e poi sparire tutto l'arco della settimana. Ogni credente ha ricevuto dei doni. Quando sto mettendo questi doni a servizio della Chiesa? Paolo ha usato l'esempio della corsa, ma purtroppo nelle chiese c'è gente che vive come se andasse a vedere una partita di calcio. Si lasciano i conduttori e pochi membri da soli a condurre tutto. E gli altri se ne stanno seduti con le mani dietro la schiena a criticare. Guarda, ha sbagliato quella punizione, ha sbagliato il rigore, ha giocato male. Quel giocatore è meglio di quell'altro. Il sermone oggi era noioso, quell'altro era pesante. Quanto manca alla fine della partita? E altri se ne stanno in silenzio, a oziare. Anche il silenzio è un ostacolo per la crescita della Chiesa. Il silenzio è la miglior medicina per favorire la comunione fraterna, vero? E magari con i non credenti fuori parliamo, ascoltiamo, giochiamo. Come faccio a essere in comunione con i fratelli se non so neanche quello che pensano? La Chiesa non è andare a vedere una partita di calcio, ma permettetemi di dire, un modo di dire, è giocare tutti insieme una partita di calcio. La Chiesa bisogna giocare insieme e vincere. Bisogna giocare tutti. Il cristiano deve vivere 24 ore al giorno per il Signore e non solo 2 ore a settimana. E perciò se vivi per il Signore, allora sarai sempre presente sia alla partita che agli allenamenti, a qualsiasi appuntamento di Chiesa. Sia se ci sono i canti, sia se c'è preghiera e sia se c'è da mangiare una pizza. E nessuno ti ha obbligato a venire, ci vuoi andare tu. Esaminiamo la nostra vita. Quando sei veramente attaccato al Signore, stai costruendo, stai ostacolando la verità. E non esiste la via di mezzo. Se non costruisci, stai ostacolando. Vediamo gli altri 4. Questi non sono da Dio. Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Colui che ha chiamato il credente è Dio e l'opera di salvezza viene unicamente da Dio. Colui che cerca di distruggere la Chiesa non viene da Dio. Quando ostacoliamo, quando cerchiamo solo i nostri interessi di fuori e la Chiesa la lasciamo per ultima, stiamo facendo la volontà di Dio? Stiamo dando gloria a Dio? Non credo. Siamo staccati da Dio quando facciamo così. E permettetemi di esaminarci più nel profondo. La tua chiamata è una vera chiamata? È confermata da Dio? Oppure stai agendo per presunzione? Ti sei illuso di essere un figlio di Dio? Terza caratteristica, contaminano la Chiesa. C'è un detto popolare che la mela marcia contamina sempre quelle buone, e mai il contrario. Così il lievito fa lievitare tutta la pasta, come il lievito fa lievitare tutta la pasta, così una piccola menzogna, una piccola critica, una piccola bugia può sviluppare e corrompere il pensiero dell'intera Chiesa. Cosa fai per incoraggiare gli altri a camminare con il Signore? Oppure stai contaminando la tua Chiesa con delle false idee, false speranze? In termini pratici, non nella teoria, sei più orientato verso le filosofie del mondo e quindi vuoi portare all'interno della Chiesa quelle filosofie? Oppure sei orientato a santificarti e distaccarti dalle cose del mondo e vuoi farti correggere tu e vuoi fare che gli altri vengano corretti dal Signore? Stai costruendo o stai demolendo? La quarta caratteristica, essi saranno giudicati. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente, ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Paolo adesso gli dà questo incoraggiamento, la stessa fiducia che mostra Filippesi 1:6. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Il destino dei veri credenti è certo e immutabile. I Galati credenti avrebbero capito e ricevuto gli ammonimenti di Paolo, si sarebbero rimessi in linea con il Vangelo, si sarebbero lasciati correggere. Ma verso i falsi insegnanti esprime un giudizio. Colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Non si conosce l'identità di questo qua che stava portando l'eresia ai Galati, ma Paolo dice chiunque egli sia, fosse anche un angelo del cielo, come dice al capitolo 1, ne subirà la condanna. Stessa condanna che dice Pietro, parlando dei falsi dottori. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidicia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare, secondo Pietro 2, 2 e 3. Stai edificando o stai distruggendo la Chiesa del Signore? Perché c'è un giudizio che pende su coloro che operano diversamente da come vuole Dio e che turbano la Chiesa. E anche ogni singola azione del vero credente sarà giudicata se è stata fatta per edificare o per demolire. Hai paura di questo giudizio o sei indifferente a questo giudizio? Ed infine l'ultima caratteristica è che i falsi insegnanti perseguitano i veri credenti. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facciano pure virare quelli che vi turbano. I falsi insegnanti sostenevano, fra tutti i loro inganni, che Paolo sostenesse la circoncisione, che portasse questo tipo di messaggio. Forse non sappiamo delle cose certe, avevano ascoltato che era stato circonciso Timoteo, o erano solo falsità. Paolo non raccomandò mai la circoncisione. E dice Paolo, se io raccomando la circoncisione, lo scandalo della croce sarebbe tolto via. Sappiamo che per i giudei era scandalo la croce e sappiamo che Paolo era perseguitato proprio perché portava il messaggio della croce. Alla fine Paolo dice, si facciano pure virare quelli che vi turbano. I sacerdoti eunuchi si facevano evirare pensando di guadagnarsi dei meriti. Paolo non sta esprimendo un desiderio di giudizio, una punizione per i giudaizzanti, ma l'enfasi che mette Paolo è che se volete essere giustificati per le vostre opere, volete la circoncisione, non è sufficiente. Dovete farvi anche virare, anche mutilare. Ora, per tornare a noi, anche nella Chiesa, i veri insegnanti potrebbero essere perseguitati da quelli falsi. Stai ostacolando la Chiesa attaccando i veri servitori del Vangelo o stai costruendo? Sei sottomesso alle autorità della Chiesa oppure sei un ostacolo per loro? In Ebrei 13 l'autore dice di sottomettersi e incoraggiare i conduttori affinché facciano il loro servizio con gioia e non sospirando. Stai facendo in modo che i tuoi conduttori facciano ogni cosa con gioia e non sospirando? Ti lamenti di loro oppure li vuoi appesantire? Quando è stata l'ultima volta che ti sei veramente interessato ai bisogni del tuo pastore, non per metterti a posto la coscienza, ma veramente interessato a lui, non come un atto di dovere? Paolo dice, come abbiamo visto, si facciano pure virare quelli che vogliono essere giusti con le loro opere. Questo significa che se qualcuno in mezzo alla Chiesa cerca di distruggere la Chiesa con una teologia completamente eretica, deve essere buttato fuori. E invece, e dice, si facciano virare loro e non noi. Noi siamo attaccati a Cristo, non vogliamo i meriti delle opere. Ma se questo qualcuno invece fosse un credente immaturo che cerca di fermare il nostro cammino con Cristo per immaturità, dobbiamo avere tanto amore verso questo qualcuno, tanta saggezza e pazienza di aiutarlo a crescere, e non dobbiamo permettere che la sua immaturità blocchi anche il nostro cammino con il Signore. Per costruire nella Chiesa dobbiamo impegnarci intenzionalmente a fare ogni cosa per la gloria di Dio. Oggi abbiamo visto velocemente che una genuina relazione con Cristo si dimostra nella pratica. Non serve a nulla conoscere tante dottrine, tanta parola, vantarsi di avere il Signore, se poi nella pratica il nostro cuore è lontano da quella roccia. Stiamo volando in mezzo a tutti i pericoli. Prima di salutarci vorrei fare un appello per chi ancora non ha fatto una professione di fede autentica. Forse sei come quella colomba che abbiamo visto prima, che cercava una protezione e che ha trovato solo dei cattivi consiglieri, finché non ha ricevuto quel consiglio giusto. Oggi è il momento per te di ascoltare il migliore dei consigli. La parola di Dio ti dice che puoi trovare protezione, riposo e salvezza non solo se vai ai piedi della croce con ravvedimento e credendo nel sacrificio di Cristo. Non fidarti della tua intelligenza, né del consiglio, né delle filosofie del mondo, né tantomeno delle tue opere. Ma se ti ravvedi e credi nel sacrificio di Cristo, i tuoi peccati saranno perdonati, non ci sarà nessuna colpa da espiare, sono stati pagati da Cristo. Invece, se per te che hai già ascoltato il consiglio di Dio, che ti sei attaccato a quella roccia, che hai creduto nel sacrificio, non farti staccare da niente né da nessuno, da Cristo, ma fai in modo che Cristo regni sempre di più e cresca in te, e favorisci che Cristo cresca e regni anche nella vita dei fratelli. E quello che hai ascoltato oggi può essere un motivo per te per ricercare una più profonda relazione con Cristo. Perciò abbraccia queste tre dichiarazioni per dimostrare che sei veramente attaccato a quella roccia. Riconosci che le tue opere non contribuiscono alla tua salvezza, ravviva la dimostrazione amorevole della tua fede, riconsidera se la tua opera edifica o distrugge la Chiesa. Preghiamo. Signore Padre Santo, vogliamo lodarti e adorarti per la tua parola che ci hai lasciato. Signore, la tua parola ci serve a correggere, Signore, tante volte. E oggi hai voluto parlare, Signore, di esaminare le nostre vite, quando stiamo investendo, Signore, nella tua opera, quando veramente siamo attaccati a te. Signore, fai breccia nei nostri cuori, che possiamo non indurirci. Signore, ammorbidisci i nostri cuori per per essere, Signore, quella colomba che si fa proteggere, si fa guidare da te, Signore. Aiutaci ad operare, Signore, attraverso l'amore, Signore, a manifestare quell'amore che abbiamo riconosciuto, che abbiamo visto, Signore, da te, mandando tuo figlio, Signore. Chiedo che possa aumentare l'amore per ognuno di noi, che ognuno di noi possa intenzionalmente impegnarsi a camminare nell'amore, Signore, e non a vivere una vita statica, Signore. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.